l'équipe est au cas. Ich, ich, l'équipe est au cas. Ich, ich, Algi Paris Bagdad. Ouais, Algi Paris Bagdad. Ouais, Algi Paris Bagdad. Ouais, Algi Paris Bagdad. Ouais, l'équipe est au cas. Ich, ich, l'équipe est au cas.
Ed eccoci in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Giorgio Monestarolo, che ringraziamo per la disponibilità. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
Bene, noi c'eravamo. Ok, grazie. Ci eravamo già sentiti poco tempo fa per commentare insieme un po' la strategia di Trump in questa fase, e quindi continuiamo un po' il ragionamento. In particolare, quello che ci interessava oggi era fare un focus su quelle che sono le dinamiche europee di questa corsa al riarmo, il piano Rearm Europe della von der Leyen, che appunto parla di 800 miliardi di euro per il piano militare. Le dichiarazioni di Macron rispetto alla disponibilità da parte sua di offrire un ombrello atomico per l'Europa, quindi diciamo segnali sicuramente non rassicuranti. Quindi inizierei da qui per chiederti di commentare un po' le notizie e gli ultimi aggiornamenti in questo senso.
Va bene, allora diciamo che la prima cosa, l'elite europea si trova completamente spiazzata, nel senso che ha seguito Biden in questa avventura della guerra alla Russia, sperava di ottenere dei vantaggi politici, dei vantaggi economici, e in realtà ha perso, come dire, credibilità, e soprattutto ha messo a repentaglio gli interessi veri dei cittadini europei, perché chiaramente le nostre condizioni materiali sono drasticamente peggiorate, cioè il costo dell'energia per i cittadini è cresciuto, le imprese sono in difficoltà, la Germania e l'Italia sono sostanzialmente, l'Italia stagnante, la Germania in recessione. Sostanzialmente è stato un disastro dal punto di vista politico-economico. Adesso è successo che con il passaggio da Biden a Trump gli europei sono, tra virgolette, traditi dal loro alleato e sono completamente spiazzati. Quindi questa proposta di riarmo è in qualche maniera un modo per non fare i conti con la realtà, e i conti con la realtà sono: uno, che le cause della guerra non sono quelle che sono state propagandate in maniera ossessiva per 3 anni, e due, che la guerra si è persa. E potremmo individuare anche una terza alternativa: se non vogliamo perdere la guerra, dobbiamo fare una guerra mondiale, e questo Trump, con chiaro realismo, l'ha esclusa, e in realtà gli europei, questa elite europea totalmente spiazzata, sta cercando di mascherare questa clamorosa sconfitta. Questo è il punto.
Bene, allora è chiaro che il governo è in forte imbarazzo. Potremmo dire che Meloni è come Arlecchino, servo di due padroni. L'imbarazzo è il fatto che sia passata ad obbedire alle direttive di Biden, che erano, diciamo, sostenere la guerra a oltranza, ad obbedire alle direttive di Trump, che invece è fare la pace con Zelensky. E chiaramente spacca un poco il governo, perché il suo alleato Salvini ne approfitta per cavalcare, tra virgolette, la sovranista trampiana della maggioranza, e Forza Italia invece fa l'europeista. Quindi indubbiamente è una fase delicata per il governo, ma in linea generale secondo me non avrà delle conseguenze enormi.
Sì, certo, diciamo che si inserisce un po' in quello che è un teatrino, diciamo, che su varie questioni stiamo assistendo dal punto di vista appunto delle varie anime, delle varie forze in campo rispetto alla maggioranza. Detto questo, è chiaro quale sia l'interesse che invece accomuna tutti, quindi allinearsi su questa politica che di fatto appunto possiamo definire europeista, e che di fatto è una politica di guerra. Su questo mi aggancio a quello che è l'appello che è uscito in questi giorni su Repubblica da parte di Michele Serra per una piazza per l'Europa. Ne leggo un aspetto, una parte che ci sembra particolarmente significativo, un passaggio che dice: esiste ancora il concetto politico strategico di Occidente nel quale sono cresciute le ultime generazioni di appunto occidentali, che fine farà l'Europa che oggi ci appare il classico vaso di coccio tra due vasi di ferro, per giunta ricolmi di bombe atomiche. Sopravviverà la way of life europea a questa stretta che mette in discussione ciò che banalmente chiamiamo democrazia, ovvero separazione dei poteri, diritti e doveri uguali per tutti, libertà religiosa e laicità dello Stato, pari dignità e pari serenità per chi ha il governo e chi si oppone. Ecco, oggi poi leggevamo un secondo editoriale in cui un po' come dire, prova a ritrattare un minimo, comunque a nascondere dietro un velo di ipocrisia quello che di fatto è una rappresenta questo genere di chiamata, questa piazza in questo momento. Ecco, quindi ti chiederei un commento, e penso che sia interessante anche andare a approfondire quello che chiamiamo un sentimento anti-americano diffuso nelle classi popolari e non solo, e che di fatto in questo momento, come dire, ci si trova anche in difficoltà in un certo senso, perché come dire, bisogna in qualche modo fare attenzione a fare sì che questo schiacciarsi su un sentimento anti-americano non diventi il fatto di sovrapporsi ad un discorso appunto tutto liberale, tutto appunto contro Trump, che poi significa di fatto abbracciare invece quella che è la proposta del riarmo generalizzato, della sicurezza, eccetera eccetera. Quindi cosa ne pensi, cosa possiamo leggere in questa fase?
Allora, facciamo una premessa, nel senso che scendere in piazza è sempre comunque un'esperienza importante. Sarebbe il caso di avere forse qualche idea chiara. A me ha colpito di questo appello che non ci sia nessun punto chiaro di mobilitazione, se non questo richiamo alla nostra identità di europei, che è un'identità molto fumosa. Allora mi domando: per quale Europa scendiamo in piazza? Perché lo spettacolo che abbiamo visto in questi anni non è uno spettacolo edificante. Cioè, l'Europa per noi è stata spacciata un poco come un mito, cioè il mito da una parte dei diritti, della pace e del welfare. E che cosa è diventata realmente l'Europa? L'Europa ha distrutto il sistema del welfare, ha distrutto lo stile, il livello di vita degli europei, che ovunque si protestano e ovunque sono in mobilitazione. Pensiamo ai Gilets Jaunes in Francia, pensiamo alle manifestazioni che ci sono state in Spagna. Ecco, quale Europa? L'Europa di Mario Draghi, che distrugge la speranza greca del 2015 di Syriza? L'Europa che non dice nulla di fronte alle manifestazioni dei catalani, che in maniera democratica cercavano un'interlocuzione con il governo centrale per la loro idea indipendentista? L'Europa che accoglie, come ha fatto la Callas, il ministro degli esteri israeliano complice di un genocidio, l'Europa che, attenzione, questo è veramente importante, no? Questa Europa di pace che non ha proposto nemmeno uno straccio di progetto di pace in 3 anni di guerra. Ecco, queste domande secondo me bisognerebbe porsene, perché quando si chiama alla mobilitazione, forse avere un'idea, una piattaforma in modo tale da in qualche maniera aprire una discussione sarebbe importante. Invece questa è una manifestazione, secondo me, che nasce proprio da quel mondo del giornalismo che purtroppo ha raccontato un altro mondo. 3 anni di litania sull'aggredito e l'aggressore, 3 anni di i russi cattivi e poveri ucraini, è un mondo trasformato a un teatrino, e non si, diciamo, questa classe giornalistica è completamente screditata e cerca in qualche maniera di rilegittimare se stessa insieme a una linea politica fallimentare. Questo purtroppo è quello che secondo me si può osservare.
Assolutamente, ci sembra, come dire, una lettura precisa rispetto a qual è appunto questa proposta. Sul tema della proposta sicuramente occorre ragionare, occorre insomma anche organizzare dei contesti di confronto il più larghi possibili in questa fase dal basso, e che si preoccupino appunto di essere invece una proposta credibile su questo piano e per contrapporsi a quello che è uno scenario bellico generalizzato. Noi ti ringraziamo molto per il tuo tempo e a risentirci.
Figurati, se mi lasci solo una considerazione, io mi sarei aspettato una mobilitazione, diciamo, europea per la pace. Certo. Cioè una mobilitazione europea per chiarire che l'Europa è un progetto, diciamo, che vuole cooperare con gli altri soggetti internazionali, rafforzare un ordine equilibrato e, diciamo, evitare l'incendio. Ecco, non mi sembra che sia che ci sia da questo punto di vista in queste aree politiche un'idea di questo tipo. Bisognerebbe poi riflettere sulla minaccia dei russi. Quale minaccia reale i russi comportano per l'Europa? Cioè, concretamente non c'è nessuna minaccia reale. La verità è molto semplice, che questa classe politica pensa con il riarmo di poter contare di più. Secondo me, con invece una coerenza politica e giocando su quelli che sono i valori reali che sono stati messi da parte in questi anni, l'Europa potrebbe giocare un ruolo di diverso tipo, ma certo non è un ruolo militare quello che può giocare l'Europa.
Assolutamente. Bene, noi allora ti ringraziamo e ci risentiremo presto.
Io ringrazio voi e a presto. Ciao.
Ciao.